La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Allora, non ripeto l'autore della colonna sonora, vi dico solamente di nuovo il titolo, The Eagle Song, tratta appunto dalla colonna sonora del film di cui ci occupiamo insieme a Marcello Gerardi, che torniamo ad ospitare con piacere ai nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Eccomi qui, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te. Allora, dicevo, un film che viene da molto lontano, non solo geograficamente, ma proprio, come dire, concettualmente, no?
Sì, sicuramente. È un film davvero che viene dall'altra parte del mondo, come si dice, si è detto del Papa. È un film, praticamente una coproduzione russo-giapponese, la Mosfilm e appunto la casa di produzione di Kurosawa, giapponese, un incontro di culture fecondo che salvò, peraltro, questa è un aneddoto che pochi conoscono, la vita di Akira Kurosawa, che dopo aver riscontrato il terribile insuccesso di un film, tra l'altro bellissimo, che era Dodeskaden, e che mi capitò di vedere addirittura a Londra nel 70, era entrato in una gravissima crisi creativa e tentò pure il suicidio, fin quando l'incontro con alcuni, degli iscritti di un certo Arseniev, un siberiano che era una specie di cartografo militare, diciamo, che si muoveva, che all'inizio del secolo aveva fatto ricerche per in qualche modo individuare le varie località della Siberia, gli spazi e i tempi, e si appassionò talmente di questi racconti che pensò di contattare appunto la Mosfilm per fare una coproduzione. Fu accettata, diciamo, la proposta e venne fuori questo splendido del Suzala, il piccolo uomo delle grandi pianure, diciamo.
Perché così. Non sia mai si lascia il titolo nella sua,
per carità, per motivi commerciali, perché altrimenti questo titolo così straniero, così oscuro, non avrebbe venduto. Ne è uscito un film che sicuramente, visto dopo 50 anni, perde una parte del suo fascino e del suo impatto, soprattutto perché viene visto, diciamo, nel piccolo schermo, insomma. Ma è uno dei primi film che segna non solo la rinascita di Kurosawa, che poi farà altri capolavori, ma anche, diciamo, in certo senso uno dei primi film profondamente ecologici. Un film che racconta, appunto, di questa spedizione che si svolge nel 1902, quindi all'inizio del secolo, di questi cartografi, diciamo una piccola truppa, diciamo, di persone che vanno in Siberia per cercare di tastare il terreno, cercare di vedere dove sono le montagne, dove sono, nella tundra, insomma, sostanzialmente nella tundra siberiana che è sterminata. Fanno per caso un incontro con un piccolo uomo, insomma, davvero molto mite, molto tranquillo, che fiuta sia gli animali e i loro odori, il cambiamento dei tempi, insomma, e fanno amicizia con questo uomo, che gli danno da mangiare perché era stremato, non aveva molto non aveva mangiato praticamente, lui dice, tutto il giorno che non ho toccato cibo. E lui, così, quasi senza dire niente, no? La mattina dopo si pone praticamente alla guida di questo piccolo contingente, insomma, e li aiuta, praticamente gli fa scoprire posti nuovi che possono così in qualche modo cartografare, no? Lì soprattutto stabilisce una bella relazione con Arseniev, che è appunto il
capo spedizione,
il capitano che guida la spedizione. Il rapporto cresce sempre di più anche di fronte all'avversità, perché a un certo punto si avventurano nella tundra, viene praticamente un terribile temporale e Dersu lo salva letteralmente creando una specie di grotta di arbusti, insomma gli salva proprio la vita, lui era caduto, praticamente il ghiaccio o, diciamo, il vento l'avrebbero ucciso, lui lo salva, così mettendolo dentro questa specie di grotta, di piccola grotta fatta proprio di arbusti, è vero che la mattina quando si risveglia lui dice, beh, mi hai salvato la vita, e Dersu dice, quando si lavora in due non c'è neanche bisogno di ringraziare.
Tra l'altro, insomma, tutto ciò avviene col passare del tempo, riuscendo, dopo l'iniziale conquista quasi immediata della stima e della considerazione di Arseniev,
sì,
il capo spedizione,
esatto, sì, sì.
Dersu Zala viene inizialmente quasi deriso e beffeggiato dal resto.
Sì, inizialmente veniva considerato un personaggio pittoresco, uno che parlava con gli animali, che
quasi un
diciamo,
matto,
come dire, uno che era un animista sostanzialmente, riteneva che il sole fosse spirito e persona, che gli animali fossero la solo anima, che insomma
che
comunque sia che addirittura il vento
qualcosa di animato, insomma, no?
C'è un disturbo? Ci sei?
Sì, sì, io ci sono.
Ho avuto così una specie di segnale acustico molto forte, non so se tu l'hai sentito. E diciamo che comunque lentamente prende corpo questo rapporto, tra l'altro fanno visita a un cinese, un anziano cinese che vive nella tundra e che, così da quello che racconta Dersu, aveva avuto praticamente una moglie un tempo che era stata sottratta dal fratello e lui si era ritirato così a meditare nella tundra, erano 40 anni che viveva lì, insomma.
Tra l'altro anche l'incontro con questo personaggio avviene dopo che già da alcuni indizi apparentemente insignificanti Dersu Zala aveva percepito che ci sarebbe stata questa eventualità, perché
sì,
lungo il tragitto vengono trovate delle tracce apparentemente assolutamente irrilevanti, mentre invece l'esperienza, l'intuito e anche la sensibilità
fa dire appunto a Dersu, fa avvertire questa presenza. Tra l'altro una caratteristica importante appunto l'altruismo di Dersu, no? Che lascia tracce per chi magari domani passerà, dice, lasciando delle tracce, dei segni, su una via, che è una via che sembra apparentemente, insomma, in mezzo magari alla tundra, quindi sconosciuta, lui pensa anche a chi un domani verrà, a chi un domani dovrà attraversare questa landa desolata e magari non avrà segnali o bussola.
Beh,
o
come capace. Ti dicevo privatamente, insomma, sì. Nel nostro commento, diciamo a caldo, sì, dopo la visione del film, io sono rimasto molto colpito dal messaggio che Der Souza lancia di fronte a questi insensibili, certo, militari, che tutto sommato, insomma, non c'era molto,
sì, ma
da aspettarsi.
Bisogna dire che all'inizio, insomma, c'è questa diffidenza, poi i militari,
sì,
diciamo,
però,
lo accolgono in maniera molto,
per carità,
molto
però
benevola,
per esempio, cioè, quando trovano questa specie di piccolo rifugio, questo riparo dove trascorrono la notte, lui, che nel frattempo si era già conquistato comunque una certa autorevolezza e quindi venivano seguite le sue indicazioni e obbedivano ai suoi ordini, impone che venga lasciato all'interno di questo ricovero, che poi loro lasceranno ovviamente perché devono proseguire, non solo della legna ma anche dei fiammiferi per un eventuale successivo avventore, per far sì che, siccome appunto la natura è molto selvaggia e molto aggressiva, perlomeno si possa sperare che chi arrivi lì possa trovare conforto in quello che chi li ha preceduti gli ha lasciato,
questa
ed è qualcosa
di
molto
di
ecologico,
se, non solo molto ecologico ma anche molto
solidale,
umanista,
certo,
no? Una diciamo una cultura che adesso sembrerebbe quasi così incredibile, no? E invece è proprio in tutto il film è pervaso da un umanesimo profondo, no? Sia da parte, diciamo, lui comprende, diciamo, il capitano, l'importanza di quest'uomo, no? Di quest'uomo così diverso.
Viene proprio affascinato dalla sua
figura. Affascinato, e anche lo stesso Der Souza là viene affascinato dalla serenità, dalla calma, dalla bontà anche di questo capitano, insomma, dalla sua comunque predisposizione.
E per essere un militare, insomma, era comunque una persona non rozza, insomma, né aggressiva.
Sì, non rozza, no? Culture molto diverse che però in qualche modo si riescono a comunicare.
Ma la cosa particolare è proprio che anche la truppa, apparentemente, insomma, proprio degli zotici,
sì, alla fine si adatta, insomma,
no, vengono loro stessi a subire il fascino del piccolo,
certo,
uomo,
sì,
perché
sì,
a parte la sua intelligenza ma soprattutto l'abilità nello sparare, che era ovviamente una caratteristica, che
era un cacciatore. Lui si presenta, gli chiedono se sia cinese all'inizio e lui dice ghoul, cioè presenta un'etnia mongola, insomma, sostanzialmente, e dice sono un cacciatore perché altro non so fare nella vita, insomma. E quindi praticamente, insomma, si presenta un'etnia, insomma, che forse neanche conosciuta sotto certi profili da questi esploratori, e che comunque, appunto, come dici tu giustamente, apprendono che esistono culture diverse, e però le culture diverse possono comunicare, possono interagire, insomma, anche
possono insegnarci qualcosa.
A un certo punto, appunto, lui salva la vita, appunto, ad Arseniev, sarà poi in un tumultuoso fiume, insomma, saranno i soldati, sarà Arseniev a salvare la vita a Der Souza, che è rimasto, diciamo, appeso da un ramo dentro diciamo, molto vicino a una rapida. Quindi, insomma, Si crea questo legame speciale.
Però a un certo punto la missione li costringe a separarsi.
Si separano, però si ritrovano dopo 5 anni, praticamente quasi per caso, anche se in realtà Arseniev era tornato in quei luoghi con l'idea proprio di rincontrare Der Souza, e lo dice, no? E poi fortuitamente si incontrano. È anche molto bello il saluto quando per esempio la prima volta che si salutano, insomma, le modalità, anche un certo lirismo che esprime il film, no? Questo,
sì, senza
sguardi,
neanche troppa, diciamo,
senza enfasi, senza
sentimentalismo spiccio, insomma.
Esatto, è un soffuso lirismo e fa parlare la natura, fa parlare gli sguardi, sono poche parole che si dicono tra loro. Der Souza, che da 100 metri dal suo sentiero si si gira per salutare, Arsenjev che lo saluta ancora, insomma
profonda
è un film...
malinconia, ma non c'è quella retorica del...
Non c'è assolutamente retorica, non c'è enfasi, è un film molto realista sotto questo profilo.
Insomma, quindi dopo 5 anni loro casualmente si rincontrano.
Si rincontrano, riprendono in qualche modo questi loro tragitti.
Solo che ovviamente 5 anni vissuti nella taiga in quelle condizioni sono ovviamente lasciano il segno su un uomo che sicuramente giovane non era neanche all'inizio.
Non era neanche giovane, e tra l'altro comincia ad avvertire una vista sempre meno efficace per un cacciatore, chiaramente è una cosa estremamente grave. No?
E lui poi si demoralizza parecchio, tra l'altro.
Si demoralizza parecchio e soprattutto un incidente che gli capita quando voleva intimorire una tigre che si era troppo avvicinata all'accampamento e invece per errore la uccide.
No, lui è convinto di averla uccisa.
Lui è convinto, vabbè, perché lui dice con chiarezza: adesso lei è fuggita, ma io so che poi l'animale va a morire, diciamo, a distanza, ma muore perché l'ho colpita. Lui è convinto di averla colpita, insomma. Poi in realtà il film non ci dice se è stata realmente colpita, però la sua sensazione è quella: averla colpita, averla uccisa. Si sente terribilmente in colpa.
Cambia completamente d'umore proprio.
Sì, pensa che l'anima di questa tigre e della tundra si vendicherà su di lui, e quindi cambia totalmente d'umore, diventa scostante, diventa addirittura aggressivo con gli stessi soldati.
Sgarbato.
Non è più lui, sgarbato, non è più lui, non è più la persona che conoscevamo. A un certo punto Arsenjev comunque gli dice: guarda, visto che sei ormai provato, stanco, non vedi bene, perché fa anche vari tentativi, fa degli errori, insomma, anche nel tiro, insomma.
Lo convince che non è più in grado di sopravvivere da solo.
Non è più in grado di sostenere questa vita nella tundra. E quindi dice: vieni da me in città, vieni dalla mia famiglia, vivrai con noi. E lui, sia pure con molta malincuore, accetta e per qualche periodo, insomma, sta a casa di questa famiglia, dove insomma, il figlio lo vede quasi come un nonno, il ragazzo, insomma, viene ben accolto da questa famiglia, molto disponibile, ma lui non riesce a viverci, perché dice: ma non posso fare la tenda qui davanti, non è insomma è proibito, non può.
Vuole uscire per utilizzare il fucile per poter...
Vuole uscire per sparare, in città non si può fare, vuole tagliare e segare degli alberi, in città non si può fare, e a un certo punto lui dice: guarda, io non posso vivere in questo modo, devo assolutamente tornare nel mio elemento naturale. E quindi Arsenjev, che comunque non aveva mai pensato di costringerlo, o comunque per forza di...
E poi soprattutto si rende conto dello stato di assoluta sofferenza nella quale si trova a vivere.
Assolutamente, quindi gli dona un fucile di precisione, gli dice: guarda, con questo vedrai che anche tu, non vedendo bene, potrai cacciare.
Anche con gli occhi così mal ridotti.
Sì, potrai sicuramente cogliere il bersaglio, e praticamente lo rimanda insomma nella tundra. Dopodiché verrà a sapere, tempo dopo, che un predatore lo aveva assalito e l'aveva ucciso, e praticamente non, insomma...
Sì, perché praticamente Arsenjev riceve un telegramma, siccome
un telegramma, sì,
trovano addosso di questa persona che è assolutamente priva di documenti, di qualsiasi...
Sì, trovano il suo nome, e quindi chiaramente risalgono a questo ufficiale e lo avvertono. Lui si reca anche sul posto
per riconoscere il corpo,
no? Per riconoscere la salma, e ne cura la sepoltura, e appunto anche il bastone che aveva usato biforcuto, che glielo mette proprio nella, diciamo, proprio sulla tomba, lo onora, lo ricorda, e poi dopo niente, ritorna. La cosa impressionante è che all'inizio del film si vede, appunto, il film comincia con Arsenjev che si rega nel posto per cercare questa tomba, dopo anni non la trova più, perché nel frattempo è sorto un villaggio, hanno tagliato gli alberi e lui non riesce più neanche a trovare appunto la tomba del suo amico.
Sì, infatti il film comincia con questo ritrovamento e poi c'è il flashback, no?
Esatto, esattamente. Ora, ripeto, è un'opera che sì, sicuramente sente, diciamo, il passaggio del tempo in qualche modo, no? Cioè, i temi ecologici adesso li abbiamo molto più assimilati, e sicuramente sono entrati
anche se
alcuni, buona parte della nostra
anche se
cultura.
Alcuni dei dettami di Dersu Uzalà sono tuttora in evasi, inascoltati, insomma.
Assolutamente sì, assolutamente. Tra l'altro adesso sembra che sia anche una cultura di reazione a questa, a questo, diciamo, elemento ecologico nel mondo, insomma, non sembra più la prima, diciamo, opzione,
la priorità,
come
certo.
È stata per la prima priorità che è stata per tanti anni. Però, insomma, rimane un film di forte fascinazione, no? Rimane un film.
Ma poi, Marcello, ne converrai che dal 75 a oggi, proprio anche grazie a messaggi come questo, ricordiamoci che è di quell'epoca anche la fondazione del WWF, quindi insomma lo spirito ecologico,
certo.
Che forse in quel periodo era rappresentato semplicemente dai Boy Scout e poco più.
Cominciavano a vedersi le prime associazioni
da allora,
nostra,
certo.
No? Almeno qui da noi, ma in altri paesi tipo in Svezia, in Germania, già esisteva un movimento ecologista.
Certo. No, ma io sto dicendo, ovviamente da quell'ondata poi nasce tutta una cultura, una letteratura ed una filmografia che ovviamente,
certo,
andando anche sempre più nello specifico e nella specializzazione, certo, nella cura delle immagini, nella cura dei dettagli, ci sono dei documentari, tutti ricordi quelli di Sir Richard Attenborough, erano quelli che ci lasciavano a bocca aperta, insomma, tutta l'epopea anche di Piero Angela, se vogliamo, da questo punto di vista ci hanno abituato anche a delle immagini molto più definite, delineate.
Diciamo
molto...
che in qualche modo il film è un precursore del movimento ecologista.
Quindi
no?
Ad un occhio come quello di oggi nostro, ormai collaudato a tutte le tecnologie, a tutte le immagini,
certo,
che ci hanno bombardato, questo film può sembrare un pochettino, come dire, datato dal punto di vista proprio della,
sì, ma lo è sicuramente,
della qualità delle
anche,
immagini, no?
Bisogna anche considerare una cosa, no? Che nel contesto culturale dove nasce questo film tra Giappone e Russia, un movimento ecologista embrionale in Giappone c'era. Kurosawa aveva una formazione fortemente, diciamo, razionalista. Lui era stato un il figlio di un ufficiale, sostanzialmente, che gli aveva impartito una lezione di vita abbastanza dura, ma che nel contempo, soprattutto per l'opera del fratello maggiore, lo aveva avviato alla cultura ed al cinema. Cioè lui passava pomeriggi interi proprio a vedere i film europei, a vedere i film americani, era una specie di, come dire, di adoratore di John Ford, no? Fu amico personale di Fellini e lo vanta, fu anche un grande stimatore di Antonioni, mentre diceva che Bergman, pur affascinandolo enormemente, aveva qualcosa di oscuro, di terribile, insomma, nella sua filmografia, che è anche vero. E comunque lui dice, per esempio, per Uzalà, io mi sono sentito come John Ford di fronte alla prateria del West. Dice, in qualche modo mi sono ispirato proprio e sentivo come sicuramente ha sentito John Ford nella prateria del West. Mi sentivo nella tundra in questo modo. Lui ha profondamente, diciamo, assimilato anche la cultura occidentale, non a caso è stato accusato anche in patria di essere il meno giapponese dei grandi registi giapponesi, di essere quello più benevolo nei confronti dell'Occidente e soprattutto di essere in qualche modo attento ai dettami commerciali, e questo è vero, ma sicuramente solo in parte, no? Cioè a rendere il Giappone appetibile ad un pubblico occidentale, no? Però se si pensa bene, soprattutto a certe opere come Il Trono di Sangue, cioè la versione di Macbeth giapponese, questo non è ingiusto, è vero che è un film di molti anni prima, no? E i film successivi tipo Ran, tipo Kagemusha, quelli che verranno dopo questo capolavoro di cui parliamo oggi, saranno film che, pur descrivendo la cultura giapponese e le tradizioni giapponesi, saranno, diciamo, apprezzati con facilità da un pubblico occidentale.
Sì, ma
se
forse
vediamo
perché
i grandi registi giapponesi, per esempio Mizoguchi, no? Più o meno contemporanei a Kurosawa, effettivamente, non so, Canetto Scindo e così via, sono molto più ermetici, molto meno comprensibili per noi occidentali, no?
Non però meno profondi. Se vogliamo, così come accade per altri autori con la maiuscola, il fatto di essere magari un po' più intellegibili e più fruibili spesso dalla critica viene considerato un limite, mentre invece secondo me è una grande qualità.
No, ma Kurosawa è uno dei grandi del cinema, cioè nessuno glielo toglie, cioè per carità.
Ben venga Kurosawa, che ci ha permesso di conoscere quelli più ermetici,
conoscere,
se vogliamo, no?
Ma anche perché attraverso Kurosawa abbiamo aperto una finestra poi sul cinema giapponese che è pieno di perle. Cioè che a parte
però
Ushima,
entrarci
che poi
così
abbiamo conosciuto, no?
Certo, però dico
abbiamo conosciuto
così
poi molto bene Nagisa Oshima, abbiamo conosciuto Takeshi Kitano in epoca più recente, ma basta andare indietro, negli anni 60 per esempio c'era un cinema sembra rivoluzionario in Giappone, tipo Wakamatsu, che faceva dei film cruenti e bellissimi anche sulla contestazione giovanile, perché il Giappone fu attraversato dai fermenti libertari alla fine degli anni 60, in certi casi mescolati con la violenza. Lo stesso Oshima raccontava, appunto, nella breve storia di una giovinezza, i moti studenteschi del 68. E, insomma, voglio dire, la conoscenza di Kurosawa ci ha aperto un mondo.
Certo.
No, Suzuki Seijun, per esempio, facevano dei bellissimi film di gangster, che gareggiavano con quelli americani, noir americani degli anni 40-50, erano tendenzialmente più violenti addirittura e spesso erano abbastanza censurati, diciamo, anche in Giappone e anche fuori, insomma. Cioè, Kurosawa ha aperto un mondo, poi lui sicuramente è uno dei più grandi cineasti, diciamo, della contemporaneità, del secondo Novecento, sì, sicuramente. È sicuramente meno ermetico per certi versi. Insomma, per esempio, faccio un esempio, un regista che ha avuto una grande poi conoscenza da noi e una grande ammirazione come Nagisa Oshima, rispetto alle tradizioni giapponesi, pur cercando di renderle più comprensibili, risultava più difficile da comprendere, insomma.
Certo, ma tornando al rispetto e all'ammirazione nei confronti di John Ford, e sicuramente certe immagini ce lo ricordano, certe immagini sì. Di Kurosawa, però ecco, proprio per insistere su un elemento che è innovativo e se vogliamo rivoluzionario del cinema di Kurosawa in questo Dersu Zala, mentre il messaggio, diciamo, generico di John Ford era che comunque la natura, diciamo, l'uomo di frontiera, il cowboy, insomma, il soldato a cavallo, erano in grado di plasmarla
certo,
a proprio beneficio,
certo,
sì. Qui invece ci viene trasmesso un altro segnale, cioè che la natura
va rispettata
e bisogna temerla, non bisogna pensare certo. Di essere onnipotenti, anzi, diciamo,
certo.
La tendenza a considerare l'uomo al centro dell'universo va assolutamente smontata e smantellata.
Assolutamente sì, assolutamente.
E questo
sì.
Penso che sia qualche cosa che prima di questo film era di più difficile da poter
sì,
cogliere.
Ripeto, questo
no?
È stato il film, diciamo, proprio della rinascita di Kurosawa, no? E chiaramente lui ci ha messo tantissime cose, ci ha messo appunto l'amore per John Ford, quindi per i grandi paesaggi,
la frontiera, certo.
Per la frontiera, ma ci ha messo moltissimo le culture, insomma, animiste addirittura, il rapporto uomo-natura, insomma, l'ha veramente approfondito, e contratti poetici, cioè, quindi il suo messaggio arriva molto forte, no? Molto forte, molto
talmente forte, ricordiamo che poi nel 76 vinse la statuetta come miglior film straniero agli Oscar,
sì,
insomma.
Sì, è il film che gli ha salvato la vita. Lui, tra l'altro, si vantava di avere come metodologia un rigore estremo, cioè lui durante il giorno lavorava, andava a pranzo con gli attori, perché lui voleva che gli attori si esprimessero, anche con una certa, dava degli indirizzi. E poi la sera, finito il lavoro di magari 15 ore, si metteva a montare quello che aveva girato,
sì,
cioè faceva un montaggio in itinere lavorando per ore alla moviola, quindi era instancabile, in modo che gli attori vedessero il percorso in progress, certo, del film.
Ma capito? Poi ovviamente è stato molto intelligente, perché immagino che le condizioni nelle quali sono state girate queste...
Ah, ebbero difficoltà enormi.
Per cui, diciamo, avere quel senso di cameratismo e di condivisione era fondamentale per mantenere, sì, la troupe dalla sua parte, insomma, al di là delle sue doti, diciamo, di umanitarie, diciamo, eccetera.
Certo, assolutamente sì. Tra l'altro ebbero grandi difficoltà, si trovarono di fronte ai temporali, alla difficoltà di reperire il cibo, a una fatica, insomma, erano stremati, insomma fu un grande impegno, da cui comunque lui ne uscì rigenerato.
Non so se è capitato anche a te, perché non so se tutte le edizioni sono uguali. Il DVD che ho visto io per l'occasione, sì, aveva una parte, diciamo, all'incirca dopo la metà del film, in cui i dialoghi in italiano non c'erano ed era tutto sottotitolato. Tu era completamente doppiato quello che hai visto tu?
Quello che ho visto io era doppiato.
Io ci ho avuto una mezz'oretta invece, diciamo, tra l'ora e l'ora e mezza, in cui, sì, invece mi sono dovuto accontentare della versione sottotitolata, e il problema era che di tante parole che venivano recitate la sintesi del sottotitolo era esageratamente stringata, quindi sono sicuro, sì, di essermi perso parecchio di quello che veniva, che, sì, veniva detto, sì, nel film.
No, era sottotitolato, diciamo, il film era in italiano, tra l'altro l'ho ripreso dalle famose cassette che uscivano con l'Unità tanti anni fa,
sì,
le famose cassette, le videocassette,
certo,
che,
certo,
poi trasferì sul nastro, no, sul DVD.
Invece la mia, che ho preso direttamente in biblioteca, aveva questa piccola lacuna.
Questa, insomma, caratteristica.
E comunque anche la peculiarità che rende tutto anche un pochettino più esotico e affascinante di questa produzione sovietica, ricordiamoci, insomma, che siamo ancora nell'Unione Sovietica, quella proprio di Brezhnev,
sì, quella classica,
che ovviamente
non era priva anche di opere cinematografiche,
insomma, il cinema valide, i padri fondatori, se vogliamo, li possiamo andare a ritrovare anche lì, insomma,
basti
pensare ad Eisenstein, insomma,
basta pensare che erano gli anni di Tarkovsky.
Certo.
Che comunque non era affatto amato in patria, tant'è vero che scappò in Italia. Quindi.
Comunque resta il fatto che è un prodotto assolutamente anomalo, grazie all'irismo delle immagini, grazie all'entusiasmo della regia, perché comunque si capisce nettamente, sì, il trasporto che è stato scatenato dall'impatto con questo stranissimo piccolo uomo. Sia nel libro da cui è tratto il film che appunto nella trasposizione cinematografica ha permesso che un prodotto totalmente fuori dagli schemi, con una distribuzione anche più difficile, perché ovviamente noi sappiamo benissimo che le major hollywoodiane sono una macchina perfetta per quello che riguarda la diffusione delle loro pellicole, nonostante ciò ebbe un grande successo. Non solo,
sì, sì,
non
anche
solo,
di pubblico,
sì, sì, ma per fare l'esempio, ha vinto il Davide Donatello come miglior regista straniero,
sì,
insomma, di cose importanti ne ha ottenute tante questo film, insomma è un film i cui meriti sono sicuramente superiori anche a quello che è il valore ormai ai giorni d'oggi, insomma vale come,
certo,
documento,
certo,
e vale proprio come esperimento, secondo me.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro il protagonista Mungul, insomma, diciamo, l'attore, era un musicologo, un esperto di culture indigene, no? Era un professore, praticamente, professore di musicologia, insomma, che non so Kurosawa come lo abbia
intercettato,
trovato,
sì, sì, infatti,
come,
sì,
l'abbia, sì,
e
come,
tra l'altro, insomma, perfettamente calato nel personaggio,
perfettamente,
insomma,
calato nel personaggio, sì, sì, assolutamente sì. Comunque un'opera mirabile, sicuramente, che anche a distanza di tanti anni, anche se perde una parte diciamo, forse del significato, del fascino che poteva avere allora, però rimane, insomma,
certo,
valida,
in una cinematografia come quella attuale, che con i droni, certo, con gli effetti, certo, speciali, con la tecnologia anche dell'intelligenza artificiale, si può permettere veramente qualsiasi forma di riproduzione,
certo,
e di immagine. Questo film, secondo me, va apprezzato proprio per, come dire, la pochezza anche dei mezzi con i quali venne fatto.
Ma assolutamente, ma tra l'altro c'ha dei paesaggi e delle immagini che sono splendide. Insomma,
e poi solamente la scena di come lui riesce a creare questa specie di capanna utilizzando il treppiede della strumentazione che portava con,
esatto,
sé. E viene,
esatto,
praticamente come succede nelle tribù degli indiani d'America, praticamente riesce,
certo,
a creare una specie di piccola tenda che,
sì, una specie di riparo che salva la vita al capitano.
Sì, appena in tempo, prima che la tormenta porti via tutto, insomma.
Esatto.
Quindi,
certo,
anche questa cosa, ci sono delle immagini che rimangono impresse, insomma, delle,
sì,
scene particolarmente,
sì,
anche la scena del salvataggio nel fiume, anche se,
sì,
poi ne abbiamo visti,
certo,
150 di film in cui appunto le rapide diventano protagoniste del film, da,
certo,
Tranquillo Weekend di paura in,
sì,
poi,
sì,
insomma,
certo.
Però qui c'è una capacità anche di tenerti col fiato sospeso, che insomma è tutto,
sì, sì,
merito della regia, insomma, no?
Assolutamente, Kurosawa era un maestro, un grande maestro.
Allora, sono le 14.40, siamo in diretta su Radio Città Aperta, 22 aprile 2025, la rubrica Visti in prima visione vede Marcello Gerardi, curatore della rubrica, protagonista, se vogliamo, anche del titolo di questa nostra rubrica, perché ebbe, e mai come in questo caso fu un privilegio, l'opportunità di vedere il film di cui stiamo parlando nello splendore del grande schermo. E ti ricordi in quale cinema tu avevi avuto l'occasione?
Sì, lo ricordo benissimo, lo vidi al cinema Rialto la prima volta.
Beh, sì, insomma, il Rialto è stato un pochettino,
sì,
una seconda casa per tanti di noi.
Per tanti, sì.
Io invece ho un vago ricordo, ho un vago,
sì,
ricordo, perché ci fu un cineforum al liceo, nell'aula magna del,
sì,
liceo, in,
sì,
cui,
sì,
però la condizione della pellicola e forse anche la cattiva qualità del proiettore che venne utilizzato, credo che a un certo punto alla decima interruzione, perché il film si interrompeva, c'era, insomma, vari,
sì,
problemi di carattere tecnico, sospendemmo e andammo a giocare in cortile a pallacanestro.
Ecco, capito.
Quindi,
sì,
non, diciamo, per intero l'ho visto adesso.
Sì, sì, sì.
L'inizio,
no,
me lo ricordavo
molto bene alla Punta Rialto, ricordo di averlo rivisto dopo pochi mesi al Farnese.
Beh, vabbè, insomma,
che era un film che andava rivisto, insomma.
Sì, sì, beh, poi questi, come abbiamo più volte detto, erano i classici film che si passavano da Cineforum,
sì, sì,
ebbe
anche una lunga vita,
certo,
cinefila, insomma.
Certo, certo, certo.
Assolutamente.
Però,
sì,
per quello che mi riguardò, rimanemmo così, come dire, scottati dalle difficoltà di questa prima visione al cineforum della scuola, che poi quasi per reazione non lo andammo più,
sì,
a cercare,
sì,
ecco.
No, la cosa che mi impressionò molto è sapere che Kurosawa, dopo Dodescaden, che tra l'altro era un film bellissimo che io mi era capitato di vedere a Londra al National Film Theater, ed era un film bellissimo, anche se ovviamente più legato alla cultura giapponese, e il fallimento l'aveva portato sull'orlo del suicidio proprio, quindi insomma questo film
anche questo potere
questi incontri positivi anche con questi produttori che gli hanno consentito di salvare la cinematografia e la sua stessa vita.
E anche noi, perché abbiamo avuto l'opportunità di vedere tanti film importanti.
L'opportunità di continuare a vedere i capolavori di Kurosawa.
Allora, l'ultimo passaggio prima di salutare Marcello è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma senz'altro confermo il giudizio, allora, 4 stelle.
Sì, ci stanno tutte, insomma, un film che va visto e che, nonostante appunto le nostre riserve riguardo appunto
rimane un film di alto valore.
Insomma, lo raccomandiamo.
Assolutamente sì. Assolutamente sì.
A beneficio di chi volesse ascoltare di nuovo questo nostro podcast, A breve si andrà ad aggiungere quella di oggi di registrazione a tutte quelle che in precedenza abbiamo effettuato sotto la rubrica Visti in prima visione. Sarà possibile appunto riascoltare le nostre chiacchiere, riascoltare la colonna sonora e avere anche sul sito la possibilità di vedere il trailer. Tutto questo nell'apposita
Bene.
sezione, si chiama Speciali all'interno della pagina della homepage www.radiocittaperta.it. Allora, caro Marcello, grazie e alla prossima settimana.
Grazie
E noi ci salutiamo con l'ascolto di quello che erano i credits finali, le musiche che accompagnavano i titoli di coda del film, sempre di questo compositore russo, adesso lo vado a ricercare, Isaac Svark. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te e buon proseguimento, Fabrizio.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.